L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Matiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.
Un cordiale saluto da Paolo Matiussi dalle frequenze di Radio Spazio, la voce del Friuli. La settimana scorsa abbiamo conosciuto Palma il Giovane attraverso la lettura del grande quadro celebrativo custodito presso il Museo d'Arte Antica di Udine, la dedizione di Udine a Venezia. Oggi desidero accompagnarvi davanti ai dipinti sacri che questo artista ha consegnato alle nostre chiese e musei. Molti storici dell'arte sono concordi nell'indicare la pala custodita nella chiesa di Tricesimo come prima opera datata in Friuli. Si tratta di un pregevolissimo dipinto dal deciso impianto scenografico e dal ricco impasto cromatico. Eseguito un tempo per l'altar maggiore della Pieve di Santa Maria, è firmato su un masso in primo piano a destra. Jacobus Palma fecit, ma non datato. Oggi il quadro è collocato nel primo altare di destra. Perfettamente restaurato dopo un intervento eseguito pochi anni fa, raffigura la presentazione di Gesù al Tempio. Il restauro, iniziato nel marzo 2013 presso il Laboratorio di Restauro Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, ha restituito un dipinto fresco nei toni e vaporoso nella stesura. È stata asportata una falsa patina che lo ricopriva, dovuta a numerosi interventi di manutenzione che si sono succeduti nei secoli. L'immagine sacra si svolge all'interno di una dorata abside, che richiama fortemente a quella presente nell'ultima opera di Tiziano, lasciata incompiuta per la sopraggiunta morte del grande maestro veneziano e portata a termine, come noto, proprio dal nostro Palma il Giovane. Nella pala di Tricesimo, però, al posto dei pilastri in bugnato rustico, il Palma preferisce la presenza di due colonne lisce. Numerosi personaggi animano la scena, con al centro i protagonisti del racconto sacro. La Vergine, alta sui gradini, presenta Gesù bambino al vecchio Simeone. Sullo sfondo si scorgono veri ritratti realistici. A sinistra, in primo piano, San Giovanni Battista. Per questa figura esiste un disegno preparatorio a Londra in collezione privata. A destra, un pontefice non meglio identificato, e San Giacomo Maggiore, inginocchiato sulla pietra che porta la firma dell'opera. Il suo atteggiamento è successivamente ripreso dallo stesso artista nella pala del Redentore in San Pietro e Volti a Cividale. Qualche pregevole indovinata licenza coloristica viene utilizzata dal pittore, come ad esempio il ricco e brillante uso dell'accostamento rosa e azzurro nella veste della Madonna, oppure l'utilizzo del giallo dorato e del bianco abbagliante sulla manica del sommo sacerdote. Più in basso, accanto a San Giovanni inginocchiato in preghiera, un mite e addomesticato agnellino, a simboleggiare come quel bambino portato al tempio è l'agnello che darà la vita. Altro dettaglio meritevole di attenzione, la gabbietta con le colombe bianche, offerte in sacrificio come scritto nella legge del Signore. Nel profilo appena accennato del ragazzo che porge la gabbia, tutto lo stupore e l'incanto per la bellezza di Gesù e Maria. Dalla parte opposta a San Giovanni, sulla destra, a chiudere la composizione, in primo piano San Giacomo, avvolto in un manto scuro con abito color porpora, vestito da pellegrino con bastone e conchiglia. La conchiglia, ricordiamo, è attributo dello stesso San Giacomo e dal Rinascimento in poi è spesso usato per connotare i pellegrini in generale. Voglio soffermarmi ancora ad osservare come il Palma, Palma il Giovane, abbia voluto sottolineare dinanzi a noi i due atteggiamenti diversi, di San Giovanni in preghiera con le mani giunte e di San Giacomo con la mano al petto accanto al suo cuore. Tutto questo assume un significato profondo, il suo giuramento di fede e amore. Alle spalle di Maria, San Giuseppe anziano, tenuto in ombra. Altre figure poi chiudono l'oscuro fondo della scena. Alcuni conversano tra di loro, altri cercano di farsi largo per vedere meglio, per partecipare da protagonisti all'evento. E poi una figura misteriosa. Tra Maria il sacerdote, sopra la testa del Gesù bambino, si intravede appena il volto sotto un velo nero. Potrebbe trattarsi della profetessa Anna, anziana, sta attendendo la salvezza. Maria e Giuseppe hanno portato il bambino per presentarlo al Tempio, e quel Tempio è il Tempio di Dio. C'è un bellissimo dialogo, fatto di gesti e sguardi. Prima di farsi accogliere dall'anziano Simeone, Gesù, allargando le braccia, nella posa, porta in sé già la croce. Il sacerdote, guardando il bambino, recita queste parole: «Ora i miei occhi hanno visto la salvezza, ora posso morire in pace». In una espressione nascosta nell'ombra, tutto l'amore e la fede di una poesia dipinta. E tanta bellezza in una pala d'altare, magistralmente orchestrata, ci fa davvero comprendere la bravura e la sensibilità di un artista come il Palma. Ma c'è ancora un dettaglio che rende magico e ricco di spiritualità questo capolavoro. Non è visibile al nostro occhio distratto, eppure si sente, si intuisce la sua presenza. Ancora una volta Palma ci sorprende, con una luce che proviene da un altro luogo e che si fa voce. L'uomo da sempre sta cercando la luce, nella luce trova le risposte, e quel bambino, dipinto per la pala di Tricesimo, è la luce, diventa luce per illuminare le genti. Anche il Duomo di Santa Maria Assunta di Cividale, del Friuli, ospita due dipinti di Palma il Giovane: Lapidazione di Santo Stefano, datato 1597, e L'ultima cena del 1606. Nel dipinto che raffigura Santo Stefano martire si nota subito l'uso ricco ed esuberante del colore, nel forte richiamo alla impostazione del Tintoretto. Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, fu uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista. Il suo uso drammatico della luce e della prospettiva lo ha fatto considerare il precursore dell'arte barocca. L'accostamento con l'artista veneziano nel dipinto di Cividale lo dobbiamo pensare soprattutto nel vibrante contrapporsi di chiari e scuri. In una scena dinamica e concitata, distribuita su più livelli, è di fatto rappresentato l'atto finale del martirio. Uomini a cavallo assistono all'esecuzione mentre altri, con ferocia accecata, colpiscono con pietre e sassi il santo. Santo Stefano, in ginocchio con le braccia aperte, non accusa dolore, perché chi vive nella grazia di Dio e nella fede sopporta con dignità la sofferenza fino alla fine. Nell'angolo in alto a sinistra, sopra il cielo, mentre le nuvole si aprono, appare un angelo accanto a Dio. Indica la crudeltà e l'odio degli uomini. Dio Padre e l'angelo si apprestano ad accogliere Santo Stefano già con aureola e con lo spirito rivolto verso il Padre. È davvero interessante come l'artista in questa occasione abbia deciso di utilizzare una composizione con una forte diagonale, che parte dal basso a destra e termina in alto a sinistra, dove si nota la presenza di Dio. Con questo accorgimento, Palma ci fa soffermare sulla figura del santo, protagonista del quadro, e poi ci conduce con lo sguardo sulla figura di Dio, oltrepassando la brutalità e l'odio che gli uomini al centro del dipinto manifestano ed esprimono contro il martire. Anche in questa occasione, Palma fa sentire le cose più che vedere. In questo quadro sentiamo la presenza della fede, e la fede, per tutti gli artisti, è terribilmente difficile da disegnare e da dipingere. L'ultima cena custodita presso sempre il Duomo di Cividale è opera firmata e si nota per il perfetto equilibrio della composizione. Tutti i personaggi che popolano lo spazio hanno atteggiamenti di grande naturalezza e vivacità. Il centro del quadro è rappresentato dalla bella figura del Cristo assiso alla mensa del Candido Tovagliato. L'invito è anche rivolto a tutti coloro che amano il virtuosismo a guardare le pieghe della tovaglia e la natura morta sul tavolo, trattata con cura di dettaglio. Questa ultima cena è ambientata in un luogo di ampio respiro. Sopra le figure, due nuvolette sospese ospitano putti angioletti in volo, che curiosi osservano dall'alto la scena. Tra le due nubi una luce dorata illumina il Cristo mentre benedice il pane e il vino. Tutte le figure sono collocate su linee di forza, linee immaginarie che si congiungono sul volto di Cristo. Queste quattro diagonali non soltanto hanno il compito di accompagnare il nostro sguardo al centro per incontrare il volto di Gesù, ma sottintendono il disegno di una croce, prefigurando la passione di Cristo. Anche Palma in questa rappresentazione mette in pratica la grande lezione di Leonardo da Vinci. Il genio, rivolgendosi agli artisti, li esortava a rappresentare i volti e le figure carichi di movimento e fiato, affinché potessero muoversi e vivere dentro lo spazio della pittura. Nell'ultima cena di Palma ogni apostolo, ogni singolo personaggio si anima e si racconta, ma in questa pregevolissima opera si cela un sottinteso artefatto. Nella maggior parte dei dipinti che sviluppano lo stesso tema noi riusciamo immediatamente a riconoscere Giuda, il traditore, principalmente perché egli siede da solo dalla parte opposta a Cristo. Spesso ha bene in evidenza il sacchetto dei denari. Ecco, qui in questa circostanza non tutto è da subito così evidenziato e scontato. Facciamo davvero fatica a individuare Giuda il traditore. Due personaggi siedono di fronte a Gesù. Bisogna procedere con cautela alla ricerca di indizi e simboli. L'apostolo di sinistra si rivolge ad un mendicante che in ginocchio sta chiedendo la carità. L'espressione del volto, il gesto di donare, fanno escludere che sia lui il traditore. Rimane l'altra figura. E guardate bene, come il suo volto sia in ombra, il buio nel buio sta il male, contrapposto al volto di Gesù in piena luce. Qui subentra l'imbarazzo e la difficoltà, il non riuscire a mentire a Cristo. La mano destra sulla tavola è molto simile ad un artiglio sopra una mela, simbolo di peccato. La mano sinistra nasconde il denaro del tradimento. Ultimo dettaglio, il piede del già individuato Giuda, che si allunga verso il centro. Ci permette di cogliere sotto il tavolo la presenza di un gatto. Nel Medioevo e nel Rinascimento, il gatto, nella pittura, ha assunto diversi e molteplici significati. Nell'ultima cena simboleggia il tradimento come animale contrapposto al cane, simbolo di fedeltà. Chiude la scena ma soprattutto il racconto, l'apostolo a destra, con un vistoso indumento rosso. Sembra prendere le distanze con forza ed energia dal traditore, ormai da noi riconosciuto. In queste ultime pennellate, tra un respiro che si fa sempre più soffocante, riusciamo a sentire tutta la solitudine e lo sgomento che invade Giuda, già vittima consapevole del suo destino. Siamo giunti ai saluti, ma nel ringraziarvi per l'ascolto, vi voglio anticipare l'artista che presenteremo la prossima puntata. Cambieremo completamente contesto storico e artistico per comprendere come si possa rappresentare la velocità e lo spazio in pittura. Tullio Crali, i suoi dipinti, custoditi ai musei provinciali di Gorizia, e il suo capolavoro a Casa Cavazzini, di Udine. Un affascinante viaggio ai confini dell'arte informale. Per le immagini, pagina Facebook Paolo Mattiussi Artista o Radio Spazio La Voce del Friuli. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
L'opera loda l'artista. Rubrica a cura di Paolo Mattiussi. La trasmissione è offerta da Colorificio Gori, via Udine 7 a Mortegliano, e da Punto Colore, via Tricesimo 77 a Udine.